Bene, questa mattina, confidando nella grazia di Dio e nella guida dello Spirito Santo, vorrei continuare con voi il messaggio che dal titolo Il donatore e i suoi doni, siamo alla quinta parte. Mi rallegro di essere di nuovo con voi, il Signore mi abbia riportato a casa. Allora, la volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo meditato stiamo meditando sul donatore, ci staremo ancora per un po', piacendo al Signore. Abbiamo meditato sulla persona del Padre. Se vi ricordate, abbiamo visto insieme diverse cose, il fatto che il Padre abbia stabilito questo piano innanzi alla fondazione del mondo, e richiamo solo Efesini capitolo 1, perché aveva il piano di che tutti gli uomini fossero messi in Cristo. Questo era il piano di Dio, il piano di amore che non dipende da noi. Non dipende da noi questo piano, è il piano di Dio. È il suo dono per noi. Egli ci ha amati prima che il mondo fosse e quindi ci ha amato prima che tutti noi fossimo. E questo lo ha decretato nella sua sapienza, per la sua grazia e per la sua gloria. Abbiamo visto la parte del dono, abbiamo cominciato ad identificare alcune caratteristiche generali su come si può accogliere un dono, secondo la Scrittura. La prima caratteristica fondamentale che abbiamo visto è la fede. La fede, ricordate Marco 11:24, qualsiasi cosa chiederete, crediate di averla ricevuta e la otterrete. Senza fede non si ottiene niente. Senza fede non otterremo mai niente nella nostra vita, perché questo è la modalità, il modo per cui Dio, che è più saggio di noi, è scritto nella parola di Dio che la pazzia di Dio è più savia degli uomini, in Prima Corinzi, al capitolo 1. E questo è il modo che Dio ha stabilito, che gli uomini siano salvati per la predicazione della fede, per la predicazione della croce. Noi predichiamo Cristo crocifisso, dice la parola di Dio, attraverso la fede. Ebrei capitolo 11, che definisce che cos'è la fede. Questi sono i passaggi che richiamo solo affinché ci ricordiamo ciò che abbiamo visto le volte precedenti. Abbiamo anche visto, per converso, ciò che invece ci impedisce di ottenere qualsiasi cosa dalla fede. Stiamo procedendo dal donatore verso i doni, ma queste cose hanno una valenza che è parallela, scorre su tutta la parola di Dio, e quindi quando esaminiamo ciò che ci presenta la parola vedendo il donatore, vale lo stesso per i doni, perché i doni provengono dal donatore. Spesso noi ci dimentichiamo, cercando qualcosa, un dono particolare, dimenticandoci che il dono proviene dal donatore. Allora noi non possiamo amare qualcosa, desiderare qualcosa, se non amiamo colui che ce lo dona. È assolutamente fuori da ogni logica. Dio non ha stabilito questo. Perciò l'opposto della fede è l'incredulità. Vi ricordate, abbiamo visto l'altra volta in Giacomo, al capitolo 1, l'incredulità come ciò che si oppone all'ottenimento secondo Dio. Oppure il domandare male, Giacomo 1:6-8, se non ricordo male, per spendere in ciò che non è secondo ciò che il Signore ci raccomanda. Quindi fede per ottenere, incredulità e domandare in maniera carnale per non ottenere nulla invece. Quindi oggi proseguiamo nel vedere l'aspetto, la persona, non l'aspetto del donatore, vedremo oggi il figlio, quindi dal padre vedremo, mi piace dirlo così, il passaggio in qualche modo del testimone tra il padre e il figlio, come nella persona di Dio che ha voluto, distrutto il microfono, scusate, la persona di Dio che ha voluto renderci partecipi dei doni celesti, perché se Dio non l'avesse voluto non avremmo avuto niente. Pensate solo che se Dio non avesse voluto rivelarci chi Lui è e il suo piano nella parola di Dio, non l'avremmo mai conosciuto. Ma ringraziamo il Signore che Dio ha voluto rivelare e la sua persona ed il suo piano nella sua parola, affinché noi potessimo conoscere e la sua persona ed entrare nel suo piano. E questo è veramente qualcosa di meraviglioso. Allora sappiamo bene, perché conosciamo questo passaggio, che se c'era un disegno benevolo di Dio, non è rimasto solo un disegno, ma Dio lo ha messo all'opera, Dio lo ha messo in pratica. Nel passaggio che noi citiamo molto spesso agli altri, evangelizzandoli, dovremmo citarlo anche più spesso a noi stessi, quando la parola di Dio dice: Dio ha tanto amato il mondo, e quell'amore, come vi ho detto, viene da innanzi la fondazione del mondo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. L'amore di Dio non è stato un amore semplicemente ti amo e do il mio figlio, ti amo e do il mio unigenito figliuolo, e non lo do per giudicare il mondo, ma lo do per salvarlo. Perché Gesù non è venuto nel mondo, ora verrà, tornerà per giudicarlo, ma ora non è venuto nel mondo per giudicare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Giovanni 3, 16 e 17. E questo è assolutamente importante. Allora Gesù è il dono ineffabile di Dio. Gesù è il dono ineffabile di Dio. Ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile, dice la parola del Signore. Ma guardate ancora come la caratteristica del dono e di come si accoglie un dono vale a 360 gradi in tutta la parola. Gesù è il dono di Dio per tutti gli uomini, ma solo coloro che lo accolgono per fede ne otterranno il beneficio. Gesù è il dono di Dio per tutti gli uomini, come qualsiasi altro dono che Dio ci ha dato, ma solo coloro che lo accolgono per fede ne otterranno il beneficio. La salvezza, la vita eterna, il perdono dei peccati e lo Spirito Santo. Perché chi non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui. Non gli appartiene ora e non gli appartiene nell'eternità. Vedete? Dio ha dato il mondo, Dio ha dato il suo figlio, l'ha mandato nel mondo, ma solo coloro che credono ne beneficiano e ne beneficeranno nel giorno del giudizio, quando egli tornerà come giudice. Questo è il dono di Dio, ancora una volta, Efesini 2. Ciò non viene da voi. Ma ciò non viene da voi, dice la parola. Efesini 2, 8 e 9. Affinché nessuno si glori, perché la gloria sia solo per Dio. Perché la gloria sia solo per Lui. Perché la gloria sia solo per Lui e non per noi. E tra poco vedremo come colui che era glorioso sia spogliato della sua gloria. Allora abbiamo dimostrato, se nelle scritture, che Gesù è il dono di Dio, ma egli è anche donatore? La risposta è straordinariamente sì. È tanto straordinaria quanto meravigliosa. Leggiamo in Ebrei al capitolo 9, versetto 13, cosa dice la parola del Signore. Gesù Cristo raccoglie in se stesso entrambe queste caratteristiche. Egli è dono, ma è anche donatore. Ebrei capitolo 9, versetto 13. Perché se il sangue di becchi e di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati santificano in modo da dare purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno ha offerto se stesso. Cristo ha offerto se stesso. Egli è dono, ma anche donatore. Il sangue di Cristo, Cristo ha offerto se stesso. Quindi egli è dono ed anche donatore per tutti noi. Ed egli stesso dice nella parola: chi ha amore più grande? Giovanni capitolo 15, versetto 13. Che dare la sua vita per i suoi amici. E io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, perché vi ho mostrato, vi ho detto, vi ho dichiarato tutte le cose che il Padre mi ha detto. Chi ha amore più grande per noi? Di dare la sua vita. Io non vi chiamo più servi, ma mi chiamo amici, dice la parola di Dio. A volte penso che mi sono trovato a riflettere, dovendo partecipare a queste cose, su che cosa voglia veramente dire questo passaggio e questa parola. Ho dovuto confessare al Signore di sottovalutare spesso questi aspetti della parola di Dio, di chi è la persona di Gesù, di che cosa veramente Egli abbia fatto nella parola, come quella, la parola di Dio ci spiega ed entra, non nella profondità dei particolari, ma molti particolari di questo dono di se stesso ci vengono esposti dalla parola di Dio. Mi spiego meglio. La scrittura ci dice che Gesù è Dio. Cito Giovanni 1:1 per citare un passaggio, ma ce ne sono diversi altri. Lo è sempre stato. Nel principio era. Cioè quando il tempo ha cominciato a battere, quando le lancette hanno cominciato a muoversi, seppure non c'erano probabilmente orologi meccanici come ci sono oggi, Gesù era. Il Figlio era. La parola era Dio, essa era nel principio con Dio. Quindi era Dio ed era una persona. Padre e Figlio e Spirito Santo. Quindi Gesù è Dio, lo sappiamo. Il libro di Isaia dice al capitolo 9, versetto 15, egli sarà chiamato consigliere ammirabile, dice la parola. Verrà un fanciullo che sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, dice la parola. È Dio. Colui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco, ci dice la parola del Signore. E se vi ricordate quando l'angelo Gabriele andò a annunziare la nascita di Gesù a sua madre Maria, gli disse: la potenza, lo Spirito dell'Altissimo ti adombrerà, ti coprirà della sua ombra, e colui che tu genererai sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo. Ci sono diversi passaggi, ce ne sono diversi altri nella parola di Dio. Quindi questo ci dice che Gesù è Dio. Gesù è venuto, era Dio quando è venuto sulla terra. E questo lo accettiamo in qualche modo. A Matteo capitolo 26, dinanzi al Sinedrio, mentre era interrogato dai sacerdoti, il sacerdote gli chiese: dici, sei tu il figliuolo di Dio? Dicelo. E Gesù rispose: tu lo hai detto, io lo sono. Allora Gesù è il figliuolo di Dio, e questo lo accettiamo. Gesù è venuto come figlio di Dio, come Dio, ma solo in questo modo. Vediamo cosa replica Gesù al sacerdote in Matteo al capitolo 26, perché è molto importante. Matteo capitolo 26, al versetto 64, sì, possiamo fare 64. Gesù gli rispose, dice la parola, tu lo hai detto, cioè sì, io lo sono. Sei tu il figliuolo di Dio? Dicelo, tu lo hai detto. Vuol dire sì, io lo sono. Anzi, attenzione, vi dico che da ora innanzi vedrete il figliuolo di Dio? Vedrete il figliuolo dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Questo passaggio unisce in maniera straordinaria la persona di Gesù come figlio di Dio e come figlio dell'uomo. Come uomo, uomo. È un bellissimo passaggio profetico, perché Gesù dice di se stesso che tornerà sulle nuvole. Quindi se voi pensate ad Atti 1 e a Prima Tessalonicesi capitolo 4, questo è Gesù che lo profetizza di se stesso. vedrete il figliol dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Ma parla di figliuolo dell'uomo. Allora Gesù è figlio di Dio, ma è anche figliuolo dell'uomo. E vi dirò di più, questo è importante per quello che vedremo nel corso della meditazione. Ha compiuto l'opera sua come figliolo dell'uomo. Allora noi a volte forse facciamo l'errore grave di considerare, sappiamo che Gesù è figlio di Dio, lo conosciamo come figlio di Dio, ma forse ci dimentichiamo che egli ha operato come figliuolo dell'uomo, come figlio dell'uomo, come noi siamo. Ha camminato su questa terra come noi, è nato su questa terra come noi, e per il figlio dell'uomo non si trovava un posto da poterlo giacere, tranne che una mangiatoia. Non era bello da attirare gli sguardi, dice la parola, eppure era glorioso e veniva dal cielo, e al cielo se ne ritornava, se ne sarebbe ritornato più avanti, ma come figliuol dell'uomo. Il Gesù che noi vediamo nella parola, come camminò come figliuol dell'uomo, per mezzo dello Spirito Santo. E questo mi fa molto riflettere, ripensandoci in maniera un pochino più profonda, perché forse ci viene adagio pensare alla persona di Gesù solo come figlio di Dio, ma vedremo tra poco che egli camminò totalmente come figlio dell'uomo. E vi anticipo, nel modo in cui egli camminò, dobbiamo camminare anche noi. Prima Giovanni 2, versetto 6. Camminate nel modo in cui egli stesso camminò. Non si trovava posto per lui. Ha vissuto come uomo, colui che era eterno, fuori dal tempo, fuori dallo spazio. Ha vissuto come uomo, nel tempo e nello spazio. Sono difficili da comprendere, io non li comprendo certi concetti, ma è solo per farvi capire cosa ha fatto Gesù per noi, che cosa ha voluto dire per Gesù, per il Figlio, donarsi, donare se stesso per la nostra salvezza, per la nostra gioia, per la nostra vita eterna, per la nostra santificazione, per la nostra redenzione. È morto come uomo ed è risuscitato come uomo. Perciò ora, alla presenza di Dio, noi abbiamo un sommo sacerdote, Ebrei capitolo 4, versetto 15, che ha simpatizzato con noi in tutte le nostre infermità. In tutte le nostre infermità. Gesù ha conosciuto le nostre infermità, ma senza peccare, come uomo. Come uomo, alla presenza di Dio c'è un uomo risuscitato che vive, e se c'è un uomo che vive, ce ne saranno altri che vive alla presenza di Dio ed intercede per noi e simpatizza con noi in tutte le nostre infermità. Ma tu non puoi sapere, Dio, cosa sto passando. Ma quando leggiamo Ebrei, egli dice: io ho conosciuto tutte le tue infermità come uomo e le ho portate sul legno della croce per le sue lividure. Noi abbiamo avuto guarigione. Per le sue lividure, le sue noi. Ogni infermità è stata conosciuta dal nostro Salvatore. Smettiamola di pensare che il Signore non conosca, che non sappia che cosa questo corpo di morte che Satana ci ha fatto ereditare, perché gli abbiamo creduto e ancora oggi gli crediamo in molte cose. Siamo onesti! Caviamoci il velo dalla faccia, siamo onesti! Gesù conosce le nostre infermità ed è morto per quelle. E se noi gliele consegniamo per fede, egli ce ne libererà per sempre. per sempre, perché non siamo più schiavi. La legge dello spirito della vita ci ha finalmente affrancati, liberati dalla legge del peccato della morte. Non siamo più condannati a peccare. Non siamo condannati a peccare. Non siamo condannati a seguire noi stessi, ma possiamo seguire Dio. Alleluia, Signore. Gesù ha vissuto come uomo, pur essendo pienamente Dio, ci dice la parola. Ha voluto donarsi per noi. Lo ha desiderato, lo ha voluto. Scelgo te, Padre. Scelgo di fare la tua volontà. Prendo piacere nel fare la tua volontà. Mi rallegra la tua volontà. Ha voluto donarsi per noi, come uomo, nei limiti di questo corpo, come io sono e tu sei. Gesù ha scelto di essere condotto dallo Spirito Santo e di fare la volontà del Padre. Sono venuto per questo, dice Gesù nella sua parola. Allora cerchiamo di trovare, leggiamo più che cerchiamo, nella parola di Dio il passaggio che esprime, uno dei passaggi che esprime questo in maniera molto chiara, il fatto che Gesù, come figliuol di Dio, ha scelto di camminare come uomo. Filippesi, capitolo 2, versetto 5. Conosciamo questo passaggio, cerchiamo di leggerlo con uno spirito di umiltà. Sulla base di quello che ho introdotto sin qui. Filippesi, capitolo 2, dal versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Versetto 6. Il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Cioè non si aggrappò gelosamente al fatto che era Dio, come abbiamo visto in alcuni dei passaggi precedenti. Versetto 7. Ma annichilì se stesso prendendo forma di servo. In forma di Dio, forma di servo. E divenendo simile agli uomini, come uomo, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Allora, quale fu il sentimento di Gesù? Come operò? Dice, abbiate in voi lo stesso sentimento. Allora, qual è il sentimento di Gesù? Come dice questa parola? Colui dal quale i demoni fuggevano via gridando. Qual è il sentimento di Gesù? Non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo. E si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Allora il significato nell'originale del termine annichilire significa svuotare. Svuotò se stesso e prese forma di servo. Colui che era Dio svuotò se stesso. Si svuotò della gloria. Tant'è che in Giovanni 17, al versetto 4, dirà: Padre, rendimi la gloria che io avevo presso di te, innanzi che il mondo fosse. Svuotò se stesso e prese forma di servo. Ecco Gesù. Ecco il dono. Questo è il dono di Dio. Questo è il dono di Gesù, della persona del Figlio, l'Eterno Dio. Svuotò se stesso della sua gloria per farsi servo. È interessante, lo vedremo più avanti, che a fianco di questo c'è scritto: abbiate in voi lo stesso sentimento. Sebbene la gloria che noi abbiamo è ben minore di quella che aveva Gesù, Eppure noi non ci vogliamo svuotare nemmeno di quel po'. Quando Gesù invece si svuotò totalmente per noi. E pensavo che l'Amen, l'Alfa e l'Omega, il fedele testimone, colui che è il vero, la lucente stella del mattino, il consigliere ammirabile, il Dio potente, la parola di Dio, il figlio di Dio, il creatore dei cieli e della terra, la luce del mondo, la verità, la vita, svuotò se stesso. E prese forma di servo. Non lo capisco fino in fondo. Non ci arrivo. Però è glorioso. Della sua potenza, della sua gloria, della sua dignità di figlio di Dio. Per noi. Per noi, per me, per te. Egli questo è sufficiente per farci credere almeno un po'. Che Dio ci ama e ci ha amato innanzi alla fondazione del mondo, ancor prima che noi nascessimo, ancor prima di essere formati, tessuti nel seno di nostra madre. Nessuno amore più grande che dare la sua vita per i suoi amici. E io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, perché vi ho mostrato tutte le cose che il Padre mi ha mostrate. È straordinario. E tutto questo l'ha fatto come uomo, non era bello da attirare gli sguardi? Non aveva un posto dove poggiare il capo, dice la parola di Dio, perché il figlio dell'uomo non ha un posto dove poggiare il capo. E quando volevano farlo re, quando gli uomini volevano farlo re, lui sapeva che c'era un altro, con un altro maiuscolo, che lo avrebbe fatto re, re dei re e signore dei signori, suo padre, nostro padre, il padre degli astri luminosi. E questo è meraviglioso. Se noi pensiamo che il sacrificio, il dono di Dio sia stato solo sulla croce, che ne ha rappresentato certamente il culmine, l'apice della sua sofferenza, noi ci sbagliamo di grosso. La vita di Gesù è stata un dono dal primo all'ultimo giorno. Ogni giorno sceglieva il Signore, ogni giorno sceglieva suo Padre, ogni giorno decideva di trascorrere la giornata in comunione col Padre, perché Padre, io non faccio nulla di mio, ma faccio le cose che tu mi mostri, che tu mi fai vedere, che tu mi hai insegnato, dico le cose che vengono da te, perché io e te siamo uno. In ogni giorno della sua vita, fino a che si fece ubbidiente, fino alla morte, e alla morte della croce. Ma l'ubbidienza non è cominciata sulla croce, l'ubbidienza è cominciata dal primo dei suoi giorni. Ecco il dono di Dio. Ecco il dono del figlio dell'uomo, come uomo, come noi. Ha dovuto scegliere, come noi, di seguire la voce dello Spirito Santo che lo guidava. Ed è veramente qualcosa di meraviglioso. Lo scopo della sua vita era glorificare colui che lo aveva mandato. Lo ridico, lo scopo del figlio di Dio era glorificare colui che l'ha mandato. Quindi lo scopo dei figli di Dio qual è? Glorificare colui che li manda. Come tu, Padre, hai mandato me nel mondo, io mando loro. Giovanni capitolo 17. E qual è lo scopo di coloro che sono mandati? Glorificare colui che li manda. E come si glorifica colui che ci manda? Facendo la sua volontà. Tutti i giorni della nostra vita. La sua volontà. E per fare questo, come il Signore ci ha insegnato come uomo, bisogna abbassare noi stessi e prendere forma di servi. Seppure Egli ci chiama amici, come si fa questo? Gesù ce l'ha insegnato. Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono, dice la parola. Eppure, egli prese forma di servo. Anzi, le scritture lo chiamano il servo dell'Eterno. E così è per noi. Io mando voi. E la parola ci dice, abbassate voi stessi. Già un messaggio che viene da lontano. Lo stesso Battista lo aveva compreso quando disse, io devo diminuire affinché egli cresca. E questo è straordinario. Giovanni 17, versetto 4, io ti ho glorificato sulla terra, dice la parola. Come? Avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Allora come i figli di Dio glorificano il Padre, glorificano colui che ci ha mandati, Gesù Cristo, sulla terra? Avendo compiuto ciò che egli ci ha dato da fare. E cosa ci ha dato da fare? Efesini capitolo 2. Egli siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere che egli ha innanzi preparato affinché le conosciamo? No, no, affinché le pratichiamo, dice la parola di Dio. Ecco cosa glorifica il Signore, fare le sue opere. Perché la scrittura ci insegna che anche nel libro di Matteo che c'erano alcuni che facevano le loro opere. Non abbiamo noi, non abbiamo noi, non abbiamo noi. Sì, voi. Ma io non vi ho conosciuto. Quella è uno dei brani più tragici della parola del Signore. Le sue opere. Perché solo ciò che Dio opera è buono. Tutto il resto non è buono. Il suo abbassamento, la sua ubbidienza, il suo svuotamento per dare gloria a colui che lo aveva mandato. Ecco qua la scrittura meravigliosa di questo passaggio. Vi ricordate quando mi ha fatto riflettere, quando si presentò, Gesù si presentò al Battista per essere battezzato, in Matteo capitolo 3, i sinottici. Si presentò al Battista e Giovanni rimase, ma come? Sono io che devo essere battezzato da te? E tu vuoi che io sia battezzato da, che io battezzi te? E quello era un battesimo di ravvedimento, un ravvedimento dai peccati. E Gesù non aveva commesso peccati, non aveva niente di cui ravvedersi. Ma cosa disse Gesù? Lascia fare, ora, perché bisogna che ogni cosa sia adempiuta, ogni scrittura sia adempiuta. Cosa vuol dire il battesimo? Vuol dire che Gesù si è identificato pienamente con noi. Con noi. Non aveva bisogno di un battesimo di ravvedimento. Perché non aveva peccato di cui ravvedersi. Ma Gesù si è fatto battezzare nell'acqua affinché fosse come uno di noi. Come uomo! Uomo, uomo! Mettiamocelo in testa che Gesù ha camminato come uomo. Guidato, ispirato totalmente dallo Spirito Santo, annichilendo la sua volontà, svuotando se stesso e ubbidendo a colui che l'aveva mandato. E cosa ha detto Dio? Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. E dirà lo stesso di noi, lo dice. Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Perché? Perché noi siamo in Lui. Alleluia al Signore. Siamo in Lui. Bisogna che sia adempiuta, Matteo 3,15, ogni giustizia. E la giustizia di Dio lo avrebbe visto 3 anni dopo sulla croce. Ecco la giustizia di Dio. Il salario del peccato dell'uomo sarebbe stato la morte. Ed egli, come uomo, perché era uomo, avrebbe dovuto morire, portando tutte le nostre malattie, tutte le nostre lividure, tutti i nostri peccati e il nostro peccato, e toglie il peccato del mondo. Gesù doveva identificarsi con noi e lo ha fatto. Dalla gloria, dallo splendore, da colui che è detto che è impronta della sua gloria, splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, è scritto in Ebrei al capitolo 1. E parla di Dio, ha svuotato se stesso, prendendo forma di servo, per essere come noi, per camminare come noi, per simpatizzare con noi in ogni nostra infermità. Qualsiasi cosa vi stiamo vivendo nella nostra vita, Egli può simpatizzare con la nostra infermità, perché Lui ha conosciuto ogni cosa. Non è passato senza farsi no, faccio il mio cammino da figlio di Dio, senza soffrire, senza dolore. No, Egli prese forma di servo e imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, dice la parola di Dio. E guardate, dopo aver ricevuto quella parola meravigliosa da parte del Padre, quando i cieli furono aperti, quando lo Spirito discese sul suo capo a guisa di colomba, come dice la parola, e ricevette il sigillo del Padre: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, grazie Padre, grazie, ora posso andare a ricevere la gloria e gli onori di tutto il mondo. No, fu portato nel deserto per essere tentato per 40 giorni e 40 notti. Ecco il nostro Salvatore. Ma la leggiamo la scrittura, capiamo che quando fu sigillato andò nel deserto, si fece condurre nel deserto, lui sapeva dove andava, in digiuno 40 giorni e 40 notti. E non ci fu un demone a tentarlo, ma ci fu Satana a tentarlo. Satana è uno, noi diciamo sempre Satana qua, Satana là, ma Satana è uno solo. Noi a volte vengono dei ranghi molto inferiori a tentarci e noi ci cadiamo. Ma Satana è uno solo. E Gesù fu tentato dall'angelo decaduto, da colui che si traveste da angelo di luce. E anche quella volta si era travestito da angelo di luce, eppur non essendolo più. E cosa gli disse? Di che queste pietre divengano pani, se sei il figlio di Dio. Ma io sono venuto per camminare come uomo su questa terra, in comunione, sotto la guida di colui che mi ha mandato. E io non vivo soltanto di pane, ma vivo di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Le vuoi tutte queste cose? Sono mie, è vero, gli appartengono, sono sue. Perché sono sue? Perché noi gliele abbiamo date in Eden. Abbiamo sottomesso tutto ciò che Dio aveva dato a noi, col peccato l'abbiamo date nelle mani di Satana. Sono mie, le do a chi voglio. Inchinati di fronte a me e adorami, avrai tutto. E lui era 40 giorni e 40 notti che non mangiava. E cosa gli rispose? Solo a Dio è scritto: rendi il culto. Io mi inchino solo davanti a mio Padre. E ancora, guarda, tu stai male, ma se tu dici, Signore ha detto che se tu ti butti dal pinnacolo del Tempio, Egli non permetterà che tu urti col tuo piede contro ogni pietra, contro alcuna pietra. È scritto. Ma è anche scritto: non tentare il Signore Dio tuo. Con questo voglio dire che il Signore Gesù ci insegna, mediante questo passaggio meraviglioso, che dopo il suo sigillo non c'erano dei tappeti di rose. Ora posso andare a farmi acclamare, a farmi osannare. Solo una volta venne osannato al suo ritorno a Gerusalemme, prima di essere inchiodato alla croce. Talché che era talmente, la sua gloria era talmente potente, che se essi si tacessero, le pietre griderebbero. E l'uomo cosa dice? Maestro, fai tacere i tuoi discepoli! Ma le pietre gridavano, perché egli entrava come era scritto nella parola, mansueto su una puledra d'asina, affinché gli scritti fossero adempiuti. Grazie, Signore. Gesù svuotò se stesso e fu questo svuotare che gli permise di unire la sua volontà con quella del Padre. Ripeto, se noi non svuotiamo noi stessi, e colui che vi parla è il primo, non uniremo mai la nostra volontà con quella del Padre, perché la nostra volontà vorrà sempre primeggiare sulla volontà di Dio. Dio non ci condanna, perché siamo in Cristo Gesù, ma non approva quando noi facciamo la nostra volontà. Non ci aspettiamo crescita, non ci aspettiamo comunione, non ci aspettiamo gioia, non ci aspettiamo santità, se noi non facciamo la sua volontà. La salvezza non ha a che fare con questo, è un dono di Dio, ma la nostra vita ha molto a che fare. Se non vogliamo morire come siamo stati trovati dal Signore, dobbiamo capire che noi dobbiamo svuotare noi stessi. A me ci sono molte cose che mi piacciono, ma tutto quello che è utile, oppure che non è male, non vuol dire che sia bene. E noi dobbiamo cercare il bene. E solo uno è il bene. Il Padre nostro. Egli solo sa dare buoni doni a quelli che glielo domandano. A quelli che glielo domandano. Non per spenderne i propri piaceri, ma per la sua gloria. Gesù ha avuto tutto. Diceva, io so Padre che tu mi esaudisci sempre. Perché? Perché faccio sempre le cose che ti piacciono. Perché egli era sempre il suo diletto figliuolo. Il Padre si rallegrava del continuo nel suo figliuolo. E questo è meraviglioso. In Giovanni capitolo 4, versetto 34, Gesù dice, il mio cibo, cioè ciò di cui io mi nutro, ciò di cui io mangio, ciò per cui io vivo, per cui io sopravvivo, perché nel cibo c'è anche la sopravvivenza, il mio cibo, ciò che mi porta avanti, che mi dà l'energia, è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Questo vuol dire il mio cibo. Noi sappiamo che dopo qualche giorno, se non mangiamo, diventiamo intrattabili nella norma. Ci mancano le energie, ci mancano le forze. Quindi il mio cibo, cioè quello che mi dà energia, quello che mi dà gloria, quello che mi porta avanti, è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Non scherzava, non mentiva, ovviamente, a Satana quello che diceva. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, e lui stava camminando come figlio dell'uomo, non come figlio di Dio, perché svuotò se stesso e prese forma di servo, non perché non lo fosse, poteva, ma scelse di camminare come figlio dell'uomo e di fare del suo cibo per la sopravvivenza la volontà di suo padre, del padre che lo aveva mandato. Io vengo, dice il Signore, nel rotolo del libro è scritto di me, perché tu non hai gradito né olocausti, né offerte, né sacrifici per il peccato, ma mi hai preparato un corpo, dice. Io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. E noi abbiamo questa scelta nella nostra vita. Quale volontà scegliere di fare? Prima che il Signore salvasse le nostre vite per mezzo della fede in Cristo Gesù e prima di ricevere lo Spirito Santo, qualsiasi cosa noi facessimo non era la volontà di Dio, perché solo lo Spirito di Dio conosce le cose nascoste di Dio. Ora siamo liberi. Se perseveriamo, dice, se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non vuol dire che non lo siamo, ma vuol dire che quella libertà che Gesù noi abbiamo oggi in Cristo la potremo sperimentare veramente nella nostra vita. Allora possiamo vivere da liberi come in carcere. E questo è quello che spesso succede nelle nostre vite, siamo onesti. Viviamo da liberi, ma come se fossimo carcerati. Il Signore dice: se perseverate, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gesù è stato liberato dal timore, è scritto, con gran grida e con gran lacrime ottenne, come figlio di Dio, no, come figlio dell'uomo, di essere liberato dal timore, è scritto, e di diventare il nostro sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, come è scritto in Ebrei. E questo è meraviglioso. Gesù ha scelto di essere donatore. Gesù ha scelto di donare se stesso. E dov'è questa scelta? Dove la troviamo nella parola di Dio questa scelta? Nel brano che abbiamo letto di Filippesi capitolo 2. Per me il verbo che rende questa scelta è facendosi. Annichilì facendosi ubbidiente. Per me è meraviglioso, perché vuol dire che non è nato ubbidiente. Ha scelto di essere ubbidiente fino alla morte. Cioè, da ogni momento della sua vita, egli è stato ubbidiente a colui che l'aveva mandato, al Padre. Nelle infermità, nei limiti di questo corpo, come noi tutti abbiamo, egli è stato ubbidiente. E facendosi ubbidiente fino alla morte, e la morte della croce. E c'è una parola che comincia al versetto 9 che è meravigliosa. Guardate cosa dice: perché era figlio di Dio, no, ma per questo che abbiamo letto, ed è per ciò che Dio lo ha sovranamente innalzato. Per la sua obbedienza, per il suo svuotamento, per il suo annichilimento, per essere stato sempre nella volontà del Padre, per essersi cibato nella sua vita della volontà del Padre, e per morire, per riscattare, come Dio aveva preparato innanzi alla fondazione del mondo, egli l'ha compiuto perfettamente, ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome, che è al di sopra di ogni nome. Ha ottenuto. Questo mi colpiva in questa parola, ha ottenuto, secondo la volontà di Dio, ha ottenuto, è sceso sulle parti più basse della terra ed è stato innalzato nei luoghi più alti e più maestosi, al di sopra di ogni cosa, al di sopra di ogni potestà, di ogni principato, di ogni nome, di ogni potenza, di ogni demone, che c'è stato, che ci sarà, che c'è e che ci sarà. Il nome che egli ha ereditato è più alto, è più in alto, è al di sopra. E la terra è lo sgabello dei suoi piedi. Perciò. Allora, se vogliamo fare la stessa strada, eccola la strada. Eccola la strada. Svuotare noi stessi. E otterremo. Camminate come anche egli camminò. Prima Giovanni 2,6. E questa è la strada che ci propone il Signore, non ce n'è un'altra. Se vogliamo la gloria, dobbiamo svuotarci della nostra gloria. E questo è il messaggio. Se vogliamo la gloria di Dio, dobbiamo svuotarci della nostra. Non stanno assieme. Sono due cose che cozzano l'una con l'altra. La nostra gloria non sta con la gloria di Dio. Ma se noi ci svuotiamo di noi stessi e prendiamo forma di servi, ecco che la gloria di Dio viene in noi. Facciamo il suo cammino e veniamo innalzati. Perché il messaggio è questo: chi si abbassa sarà innalzato, ma chi si innalza verrà abbassato. È sempre lo stesso messaggio. Ti stupisce? No, perché la parola di Dio è sì ed amen, ed è totalmente ispirata dallo stesso spirito. Quindi non ci stupisce che il messaggio sia lo stesso. Ma qui ci viene detto esattamente cosa fare. Abbiate in voi lo stesso sentimento. Se vogliamo gloria, dobbiamo svuotarci della nostra. Pensate che Gesù avrebbe avuto la stessa gloria dagli uomini quando lo volevano fare re? Penso proprio di no. Ma lui sapeva la gloria che gli era riservata nei cieli, facendo la volontà del Padre. Ed è veramente meraviglioso. Egli solo poteva dire: io depongo la mia vita. Gesù ha detto: io depongo la mia vita. Ho il potere di deporla per ripigliarla. E lo ha fatto. Il figlio dell'uomo ha deposto la sua vita per ripigliarla poi. Io ho potestà. Giovanni 10, 17, 18. C'era un'ora fissata in cui egli avrebbe deposto la sua vita. Vi ricordate quando egli predicò nella sinagoga subito dopo a Nazareth, subito dopo il battesimo, poco dopo, egli predicò su quel passaggio di Isaia e diceva: ecco, è il giorno di liberazione, è il giorno in cui si apre il carcere ai prigionieri, sul passaggio di Isaia, e venne pesantemente contrastato. Alla fine del messaggio lo portarono su un ciglio e lo volevano buttare giù. Ma Gesù sapeva che non era la sua ora, non era l'ora che il Padre si era riservata per la sua gloria. E passò, dice la parola, passò di mezzo a loro senza che nulla gli fosse fatto. Ma c'era un'altra ora invece, un'altra ora che Dio aveva preparato per lui affinché egli desse la sua vita. La troviamo nei Vangeli, in Luca 22 in particolare, ci vengono detti particolari aggiuntivi, che nella sua sofferenza come uomo il suo sudore si mutò in grosse gocce di sangue. Allora, non vado oltre, mancano, perché altrimenti dovrei tagliare in una parte che non si legherebbe con la prossima volta. Però capite, cominciamo a intuire dal messaggio evangelico, della parola e di questi scritti, qual è il sentimento che Dio vuole in noi per riempirci. Se noi desideriamo lo Spirito Santo, questa è la strada. Se noi desideriamo pienezza dello Spirito Santo, questa è la strada. Perché Dio non riempie chi è già pieno, ma Dio riempie coloro che sono vuoti e che confessano di esserlo. Allora la parola di Dio qua dice: e l'esempio è Gesù. Gesù era figlio di Dio, ma svuotò se stesso e prese forma di servo e camminò sulla terra come figlio dell'uomo, guidato totalmente dallo Spirito Santo. Allora, se noi vogliamo fare la volontà di Dio e vogliamo essere riempiti del suo Spirito, questa è la strada che Dio ci propone. Io depongo la mia vita, nessuno me la toglie, sono io che la depongo, dice il Signore. E la parola cosa ci dice? Se alcuno vuole venire dietro a me, se alcuno vuole venire dietro a me, c'è la volontà. Signore, voglio venire dietro a te. Benissimo, rinuncia a te stesso. Stesso messaggio, come ho fatto io. Prendi la croce e passa su questa terra con ciò che io ti do, con ciò che io ho scelto essere per te, e seguimi. Io l'ho fatto ed ero figlio. Tu sei figlio. Abbi in te il medesimo sentimento. Che il Signore ci benedica. Amen.